c'era tanta paura, tante preoccupazioni, tante incertezze. Però io ho provato lo stesso, mi sono iscritto, la mia vita è cambiata.
Fare la passeggiata, andare a una mostra, fare giochi da tavolo, mi ha riportato al mondo esterno.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Dai 15 ai 25 anni succede di tutto. Si diventa grandi, si fanno le prime importanti esperienze, insomma si scopre il mondo da soli. Ma la faccenda evidentemente non è così semplice. Ci sono giovani, e sono sempre di più, che sono completamente inattivi. Non vanno a scuola, non lavorano, non hanno amicizie e contatti sociali. In inglese vengono definiti NEET. Ce ne sono molti anche nella Svizzera italiana e a Lugano un centro da qualche tempo cerca di aiutarli a uscire da un isolamento che li ha allontanati dalla società e, come sentiamo oggi, funziona. Ad aver approfondito la questione e ad aver visitato questo centro a Lugano è Deborah Caccaviello, collega della redazione web alla RSI. Deborah, benvenuta al Mondo Là Fuori, innanzitutto.
Grazie, Alan.
Magari diciamo subito cosa vuol dire questo NEET, che si scrive N-E-E-T.
Esatto, infatti è un acronimo inglese e sta per Not in Education, Employment or Training. Quindi vuol dire giovani, si parla di giovani tra i 15 e i 25 anni che non stanno studiando, non stanno lavorando, non stanno facendo delle formazioni per poi imparare un mestiere e semplicemente non fanno niente. E le ragioni possono essere tantissime, può esserci dietro una depressione, può esserci dietro una sfiducia di qualche tipo, una causa veramente anche molto grossa, una dipendenza da sostanze, insomma c'è veramente di tutto, ma questi ragazzi sono insomma a margine della società e oltre a non fare queste attività perdono anche quelle capacità, quelle competenze sociali che normalmente un giovane ha, a quell'età deve avere, vedersi con gli altri per esempio.
Io in quel periodo non avevo amici.
Per fare un'analogia è come se vivevo in un mondo di pietra.
Non parlavo con nessuno, proprio ero proprio immersa nella mia bolla.
Quindi un'insicurezza di fondo. Tu alcuni di loro li hai incontrati, soprattutto alcuni che hanno superato quel momento difficile.
Esatto, io sono stata a Spazio Esplorativo e questo è il nome del centro che da 4 anni si sta dedicando anima e corpo, veramente con un impegno impressionante. A pochi purtroppo per volta, perché gli spazi sono limitati, il tempo è limitato, però a questa categoria di giovani. È un luogo a bassa soglia, nel senso che i ragazzi volendo possono arrivare da soli, arrivano con un amico che se li porta dietro, oppure la scuola, un servizio sociale, addirittura diciamo anche organizzazione socio-psichiatrica, nel senso c'è di tutto che può indirizzare i giovani verso questo luogo. E lì tu quando entri li vedi, sono seduti su questi divanetti e non conosci ancora le loro storie, vedi facce diverse e 3 di loro che hanno compiuto diciamo questo percorso di 12 mesi hanno proprio voluto raccontarmi la loro storia.
Era da tantissimo tempo che non avevo una particolare interazione sociale e trovo interessante notare come 2 anni di oblio, 2 secondi e si riprende.
Manuel ha lasciato le medie. Non è riuscito a completare le medie, quindi è uscito dal sistema troppo presto, un ragazzo molto molto intelligente, per una sua tipicità insomma non è riuscito a completare e quindi si è trovato senza la famosa licenza media, un disastro.
C'era tanta paura, tante preoccupazioni, tante incertezze, però io ho provato lo stesso, ho detto ci provo, sfido l'impossibile, io mi iscrivo. Mi sono iscritto, la mia vita è cambiata.
Poi abbiamo invece Sofia che a un certo punto ci racconta, lei il liceo l'ha finito con difficoltà nel senso personali, non di studio, non aveva problemi di studio, esatto, però poi si è trovata ferma e non sapeva come continuare.
ho fatto la maturità e ho deciso di prendermi un anno di pausa. E soltanto che questo anno di pausa si è rivelato una catastrofe, perché io dovevo cercare lavoro ma non l'ho trovato, ero un po' schizzinosa e quindi io mi sono ritrovata in casa a non fare niente. E quando dovevo uscire per delle visite mi scocciava tantissimo. Io ormai ero in una bolla. Tutti i miei sentimenti venivano fermati, venivano bloccati e spenti, messi da parte un secondo con i videogiochi, ad esempio.
E Serena invece ha fatto un incidente. Quando è arrivata ci raccontava che era arrivata con le stampelle, col cappuccio tirato, non stava bene, e tutti e tre hanno usato veramente lo stesso tipo di espressione, nel senso che loro sono tornati a vivere.
Anche se ero interessata a fare certi tipi di attività, probabilmente da sola non le avrei mai fatte, e invece facendole qua insieme a loro, comunque con degli amici, un gruppo di persone, ti diverti, ti ridà la voglia, no? Di fare, di divertirti, di provare, mi ha ridato la voglia di essere felice, appunto, diciamo così.
E tu con chi hai parlato delle persone responsabili e ideatrici di questo spazio esplorativo?
Allora, sono Ramona Sinigaglia e Lorenza Grassi, che hanno fondato l'associazione Lora, che si occupa di tanti anche altri progetti che non hanno solo a che fare con i giovani. Dopo in intervista ha parlato soltanto Ramona Sinigaglia, ma le idee sono comuni, perché tu vedi che loro due sono proprio come un'unica persona.
Quindi ci eravamo chieste, ma tutti questi giovani che non lavorano hanno per forza bisogno solo di aiuti lavorativi o forse la difficoltà sta altrove? E allo stesso modo ci eravamo resi conto che queste famiglie che avevano poi in qualche modo avuto difficoltà a sostenere i loro figli erano famiglie che si erano sentite sole, non avevano saputo a chi rivolgersi, a chi chiedere aiuto, e li accomunava quindi in qualche modo un sentimento di solitudine.
Ma a me interessa ancora capire come si fa a finire in una situazione così complessa e disperata, forse è troppo, ma comunque stranissima per chi è in giovane età, che ha paura quasi a cercare contatti con altri.
Allora, io ti dico quello che mi hanno raccontato le due coordinatrici, che dell'aiuto ai minori, della mediazione familiare, insomma, hanno fatto tutta la loro carriera, e nel 2018 si sono trovate a ragionare proprio su questo fenomeno per capire come aiutare questa categoria, perché effettivamente si sono dette, sono tanti, dopo ti dirò quanti, attenzione, perché sono dei dati che fanno paura, e in realtà hanno rilevato una grande sfiducia verso il mondo governato dagli adulti.
Accomunati tutti da un unico elemento, che era una gran sfiducia verso il sistema, sfiducia verso le autorità, da cui non si sentivano né riconosciuti né supportati. E questo ci aveva interrogato molto sul sistema di aiuti che esisteva e su quanto potesse ancora essere attuale e valido. E allo stesso modo avevamo raccolto tante storie di famiglie, di genitori che avevano avuto difficoltà a sostenere i figli, ma famiglie normalissime, con grande potenzialità, famiglie competenti, attente, ma che avevano vissuto dei momenti di difficoltà legati alla malattia, alla perdita del lavoro, e che di conseguenza avevano poi faticato a sostenere i figli in un momento di passaggio importante come quello che era il termine della scuola dell'obbligo.
Le operatrici ti dicono che è la società la causa e quindi è la società che deve aiutarli ad uscire.
Esattamente, infatti loro si sono dette, ma anche noi come operatrici sociali, cos'è che abbiamo sbagliato finora nell'approccio verso questi ragazzi? E quindi è per quello che hanno deciso di creare qualcosa di totalmente rivoluzionario, perché si sono accorte che finora i ragazzi, diciamo a margine, venivano in qualche maniera inquadrati con soluzioni calate dall'alto. Fai il corso d'inglese, vai a fare questo stage, vai dallo psicologo, tutta una serie magari di moduli che a loro non su di loro non funzionavano e che alla fine li tenevano ancora di più a margine.
E invece lo spazio esplorativo cos'è? Ecco. Cos'ha di diverso?
Già il nome, spazio esplorativo, cioè tu praticamente arrivi davanti a questa porta a Lugano, a Molino Nuovo, al primo piano di un edificio e vedi dentro e quindi già intravedi gli altri ragazzi, non è male. Io ho fatto il servizio perché sono passata un paio di volte davanti a quella porta e ho voluto curiosare per capire cosa facevano lì dentro.
Ah, tu l'hai visti per caso?
Esatto, esatto. Ah. Ero nel palazzo per altri motivi e quindi quando li ho visti ho detto ma cosa succede lì in quei divanetti?
Per me spazio esplorativo è stato un po' un cammino di vita.
La prima attività era stata un'attività con l'educatore, che era il vecchio educatore Fausto, che è stata una figura in realtà molto importante e molto profonda nella mia vita.
Fare la passeggiata, andare a una mostra, fare giochi da tavolo, mi ha riportato al mondo esterno, mi ha ricollegato al mondo esterno.
Quello che succede è che i ragazzi entrano, vengono accolti, possono parlare, possono capire, anche gli operatori che ci lavorano capiscono anche che cosa si può fare con loro e vengono proposte delle attività gratuitamente, tra l'altro, che vengono presi un po' alla volta. Sono giovani che magari non uscivano di casa da mesi o magari da un anno e sono invitati magari a partecipare, a venire la mattina a bere il caffè lì. E alcuni iniziano così, vengono e si lavano, pare che è già un grande successo, sì. Escono e stanno lì magari in osservazione, passano magari alcune settimane.
Senza aspettative.
Senza aspettative, senza obbligo di frequenza. E poi possono iniziare gradualmente a frequentare varie occasioni offerte, nel senso c'è qualcosa che loro chiamano talk, dove c'è un'operatrice specializzata, che sono riuniti in una sala come fosse una sala riunioni e ci sono dei momenti motivazionali, diciamo sulla parola, lei propone delle attività, anche lì ascoltano, partecipano o meno, quella è loro discrezione, e poi loro partecipano a dei momenti dove esplorano proprio loro stessi, possono andare a fare yoga, vanno a visitare un museo, fanno arrampicata con degli operatori che amano fare quelle attività.
E l'obiettivo di questo percorso di 12 mesi cos'è alla fine? Che abbiano trovato un posto d'apprendistato, una scuola o semplicemente che siano un po' più felici e motivati?
Ci sono entrambe le cose. Nei primi 9 mesi, se vogliamo, è appunto un risveglio dei sensi, un ritrovare fiducia in loro stessi, e poi nell'ultima fase vengono accompagnati in maniera più attiva nella ricerca di quello che deve venire dopo.
Ti hai detto prima che mi dovevi ancora una cifra. Tanti giovani in situazioni di questo genere, cioè senza più né voglia di fare alcuna attività scolastica, lavorativa e sociale. Quanti in Ticino?
Allora, partiamo dal Ticino, dopo ti dico anche cosa succede a livello mondiale perché quasi fa ancora più impressione. Le due coordinatrici mi hanno fornito i dati che hanno raccolto durante proprio la stesura anche del loro documento. Loro hanno sentito la divisione della formazione professionale che dal 2008 fa delle stime. Ecco, secondo i loro calcoli, in questo limbo tra scuola e lavoro ogni anno ci finiscono 400 giovani in Ticino, più o meno. E l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite nel 2022 ha fatto un'altra stima. Quasi il 23,5% dei giovani a livello globale è identificabile come NEET. Parliamo del 2022, ora non penso che...
Se il problema c'è non cambia così in fretta.
No.
Un ragazzo su quattro ha perlomeno una fase, diciamo così, in cui non ha né impiego, né studio e nessuna attività particolare, quindi veramente tanto. Tu dicevi i tre ragazzi che hai incontrato sono sbocciati. Posso immaginare che non tutti funzionano, non tutti basta andare lì e sedersi a un tavolo e parlare, anche se fanno ben di più.
Esatto, allora diciamo che in questi 4 anni di esistenza i ragazzi che sono stati diretti verso lo spazio esplorativo sono stati 250, loro si sono occupate attivamente di 100 ragazzi, perché appunto è un programma di un anno, molto impegnativo, quindi loro non possono accogliere ogni anno un numero esagerato, sennò il lavoro non si farebbe bene. E loro parlano di un tasso di successo del 75%, quindi
tantissimo,
sì. Direi, sì. E poi appunto io veramente l'ho toccato per mano, perché non so tu Alan se hai già fatto delle interviste a dei giovani.
Sempre difficile.
È difficilissimo tirare fuori una parola, ecco. Mm. Loro invece hanno voluto dimostrare la gratitudine per l'aiuto che gli è stato dato.
Qual è la vera condizione di successo del progetto? Da un lato assolutamente pragmatico, si potrebbe pensare che è il riempimento delle proprie penurie, è trovare un posto di apprendistato, iscriversi a una scuola, recuperare la licenza media, insomma. Però trovo che la reale condizione di successo sia ben più profonda, sia appunto accendere quella luce che c'è dentro, che è una cosa importantissima.
Se io fossi rimasta in quella bolla, molto probabilmente la metà delle cose non sarebbero successe, ma anche le amicizie, ma anche il mio percorso dopo lo spazio esplorativo. Cioè, io mi sento una persona completamente rinata, mi sento bene, a me ha fatto molto. Magari non mi ha aiutato dal punto di vista lavorativo, perché io non ne avevo bisogno, però cavolo, rinascere, cioè, è una roba assurda. Io sono cambiata tantissimo, ma anche il prendersi cura di sé. Io le prime volte che venivo vestita come mi capitava.
Io ho incontrato un ragazzo che invece aveva appena iniziato, Michele.
Questo è interessante.
Esatto, lui era proprio da un paio di settimane, quindi una nuova cucciolata che ha appena iniziato il giro, e diceva che quando è arrivato lì si è sentito al sicuro.
Allora, io mi sento abbastanza sollevato da un certo punto di vista, perché sto iniziando un po' a scoprire cosa fare della mia vita, sto facendo varie attività, varie cose, e mi sento un po' a casa, devo dire.
E adesso oggi pomeriggio che cosa farai?
Andiamo a fare tipo dell'attività fisica, non ho ben capito in che senso, però boh, mi faccio sorprendere.
Domanda: quanto c'entra il telefonino, il fatto che sia sempre più semplicemente online, che ci si rinchiude in una bolla, è un termine che hai usato tu anche prima, una bolla digitale, e non si esce più dalla stanza? C'entra o stiamo parlando di qualcosa di diverso?
In questo caso penso che non c'entri niente, cioè immagino che chi sta poi a casa in isolamento finisca in quella bolla, ma è una conseguenza appunto di questa solitudine forzata, perché ecco, loro parlano tanto di solitudine. Almeno i casi di cui ho parlato sono giovani che hanno affrontato altri tipi di problemi, quindi non erano dei drogati, se vogliamo, da smartphone, o comunque che erano finiti in un sistema, diciamo, parallelo, di società parallela, in cui non si interagisce con gli altri.
Altra domanda un po' magari critica: non è che si potrebbe dire su dai, datevi una mossa da voi, come tutti i giovani quando si esce dall'adolescenza e si deve affrontare il mondo adulto c'è un'insicurezza, bisogna darsi un po' una mossa, perché la paura c'è da tutti, perché da loro non si poteva pretendere semplicemente di darsi una mossa da soli?
Penso che c'è un limite, diciamo, dove i ragazzi possono spronarsi ad andare oltre, però ho capito che le storie che arrivano a Spazio Esplorativo, non parlo di tutti i NEET, quelli che ho conosciuto io in quell'occasione, sono delle storie dove l'ostacolo era veramente molto molto alto, non era semplicemente come possiamo immaginare magari noi adulti, potrebbero essere nostri figli, che ti dici vabbè dai, tirati sulle maniche che il mondo è duro ovunque. Credo che ci sia una fragilità di fondo, probabilmente anche generazionale. Forse è la questione, dobbiamo chiederci anche noi che cosa facciamo per far sentire questi ragazzi a posto, per far sentire che hanno la possibilità di esprimersi pienamente, di dire la loro, di essere, mi piace questo termine che hanno usato molte volte, cittadini attivi.
Ma in realtà NEET non è un fenomeno, dal mio punto di vista è l'evidenza di una cultura che non va bene, perché in quella categoria lì ci sono dentro giovani capaci, validi, giovani minorenni, giovani adulti, giovani che hanno portato avanti un percorso formativo, ma che si sentono scoraggiati e hanno bisogno innanzitutto di riscoprire in sé l'autorizzarsi e l'essere autorizzati a prendere il proprio posto nel mondo.
Forse Forse è una domanda che può interessare chi ci sta ascoltando in questa chiacchierata, magari un genitore, è: ma come evitare di arrivare a quel punto lì dove non si ha più nessun contatto sociale, che non significa semplicemente aver bocciato l'anno o non aver trovato subito la scuola? Hai dei racconti o delle testimonianze, delle riflessioni utili da questo punto di vista?
Allora, le due operatrici mi hanno detto che in effetti uno dei punti importanti anche del loro progetto è il contatto con le famiglie, perché le famiglie spesso si ritrovano proprio perse, con una situazione che non capiscono e non hanno magari un orecchio che ascolta esattamente il problema in quel momento, perché appunto, come si diceva, spesso vengono fornite delle soluzioni a pacchetto, no? Fai il corso, fai questo, fai quell'altro, e in realtà non c'è una vera risposta. Io immagino che la possibilità sia ovviamente mettersi sempre in ascolto del proprio figlio, della propria figlia, capire cos'è la questione e probabilmente non colpevolizzarlo, cioè lavorare insieme.
E poi sapere che c'è qualcuno che è disposto ad aiutarti e sapere che ci sono altre persone, altre famiglie, altri giovani in quella situazione che non è senza via d'uscita. Un po' questo l'insegnamento di questa esperienza.
Esattamente, soprattutto appunto anche il fatto di creare un gruppo, cioè la stessa attività. Magari, mi raccontava Serena, chiaro che mi sarebbe piaciuto andare a vedere una mostra oppure fare un atelier di teatro, però da sola non ci sarei andata. Invece il fatto di farlo insieme agli altri, siamo tutti sulla stessa barca, proviamoci, ha creato la possibilità di aprirsi e di sfidarsi probabilmente.
Forse dobbiamo immaginare degli aiuti, delle misure che vanno a ridare la possibilità alle persone, giovani, famiglie, adulti, di ritrovare una rete di supporto, perché noi professionisti arriveremo sempre dopo ed è la comunità invece che ha la gran forza di agire tempestivamente in maniera allargata.
Bene, quindi facciamo gli auguri anche a Michele, che è l'ultimo giovane arrivato allo spazio esplorativo, al mondo là fuori. Per una volta, grazie Deborah, ci hai portato una storia con anche della positività. Spesso parliamo di problemi in questo nostro podcast, di problemi con difficili soluzioni. Non sono sicuri al 100%, ma vediamo che ci sono soluzioni dei problemi.
Esatto, c'è chi si dà da fare per trovare le soluzioni, chi ci studia e chi effettivamente poi ne beneficia. Quindi sì, è una storia positiva.
Si chiude qui questo episodio del Mondo là fuori. In sonorizzazione c'è come sempre Daniele Sola, realizzatrice Alessia Fontana, io sono Alan Crameri. Come sempre noi pubblichiamo un episodio di venerdì, ma puoi ascoltarli tutti anche nel nostro archivio o segnalarci nuove idee, nuove proposte. L'indirizzo è ilmondolafuori@rsi.ch. Il mondo là fuori.